Leggiamo la parola del Signore nel Vangelo secondo Marco, capitolo 15, dal versetto 42. Essendo già sera, poiché era la preparazione, cioè la vigilia del sabato, venne Giuseppe d'Arimatea, illustre membro del consiglio, il quale aspettava anch'egli il regno di Dio, e fattosi coraggio si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, gli domandò se fosse morto da molto tempo. Avutene conferma dal centurione, diede il corpo a Giuseppe. Questi, comprato un lenzuolo e tratto Gesù giù dalla croce, lo avvolse nel lenzuolo e lo pose in una tomba scavata nella roccia. Poi rotolò una pietra contro l'apertura del sepolcro. E Maria Maddalena e Maria, madre di José, stavano a guardare dove veniva messo. Gesù era morto da poco e durante la preparazione, la vigilia del sabato, prima del tramonto, cioè prima che cominciasse il sabato, dovete sapere che i corpi morti durante la crocifissione, appunto prima del sabato, dovevano essere tirati giù. Anche la legge di Mosè lo prevedeva, e dovevano essere seppelliti, ma si dice anche che i corpi dei criminali giustiziati, prima di essere seppelliti nelle tombe dei padri, se erano giudei, dovevano essere consumati dagli uccelli. Ci sono altri racconti che dicono che i corpi dei criminali invece a volte venivano gettati nella cosiddetta Valle d'Imnon, che era una sorta di inceneritore antico, un immondezzaio dove i corpi venivano bruciati. Giuseppe d'Arimatea, prevedendo qualcosa del genere e considerando che Gesù era morto prima degli altri due ladroni che erano stati crocifissi con lui, pensò bene di andare subito e prendere il corpo di Gesù per non fargli fare quella fine. Cosa sappiamo noi di quest'uomo, di Giuseppe d'Arimatea, che fa comunque questo bellissimo gesto? Innanzitutto la Bibbia ci dice che era un illustre membro del consiglio, l'abbiamo letto al versetto 43. Quale consiglio? Il Sinedrio di Gerusalemme, che era un organo formato da circa 71 membri ed era preposto all'emanazione delle leggi ed alla gestione della giustizia. Giuseppe d'Arimatea era un uomo illustre in mezzo a quei 71 membri del consiglio. Era un uomo onorato, dice un'altra versione. Un uomo che aveva onore, un uomo prestigioso in mezzo ai 71. La parola di Dio ci dice anche che Giuseppe d'Arimatea aspettava il regno di Dio. Espressione che significa che era un fariseo praticante. Non era un semplice religioso che era nato in una religione e quindi praticava quelle regole perché gli erano state insegnate, ma lui veramente di cuore cercava di fare la volontà del Signore così come l'aveva imparata e aspettava il regno di Dio, aspettava cioè la venuta del Messia, aspettava che il Signore operasse a favore del suo popolo, era fiducioso che il Signore avrebbe fatto qualcosa e aspettava l'intervento del Signore nella sua vita e nel popolo del Signore. Credo che questa debba essere sempre un bel sentimento che anima il popolo di Dio. Credo che tutti quanti noi dovremmo essere questo tipo di credenti che aspettiamo il regno di Dio, che aspettiamo che il Signore all'opera, che aspettiamo il suo intervento, che abbiamo dei desideri nel nostro cuore, ma pure desideriamo che il Signore intervenga a nostro favore, nelle nostre famiglie, nelle nostre chiese. L'Evangelista Luca, che racconta lo stesso fatto storico, ci dice che Giuseppe d'Arimatea, chiamato così perché era originario di una cittadina vicino a Gerusalemme, chiamata appunto Arimatea, ma forse per esercitare il suo ufficio di membro del Sinedrio, si trasferì poi a Gerusalemme con tutta la sua famiglia. E l'Evangelista Luca, ripeto, ci dice che Giuseppe d'Arimatea era un uomo buono e giusto. Questa è un'altra cosa bella che fa onore a questo uomo, a questo credente, a questo religioso che comunque aveva timore del Signore. La Bibbia ci dice che Giuseppe d'Arimatea era anche un uomo ricco, stava economicamente bene. La Bibbia ci dice che prese il corpo di Gesù e lo depose nella propria tomba nuova. Non soltanto aveva lasciato la sua cittadina Arimatea, si era trasferita a Gerusalemme, credo che molto probabilmente a Gerusalemme lui voleva finire, anche concludere la sua vita, e pensò addirittura di comprarsi il sepolcro. Evidentemente stava, come dice la scrittura, anche bene economicamente, e cercò non soltanto, come fanno alcuni ancora oggi, mettere da parte, come si dice a Reggio, i soldi per la morte, ma lui addirittura aveva già comprato il sepolcro, e era la sua propria tomba, dice la parola del Signore, era nuova, e l'aveva fatta scavare nella roccia. Non era una cosa così, era qualcosa di, diciamo così, di importante, come lui aveva un lignaggio importante, veniva da una famiglia importante e faceva parte di un organo importante dei giudei. Dopo aver rotolato una grande pietra contro l'apertura del sepolcro, dice la Bibbia, avendo deposto il corpo di Gesù, se ne andò. L'Evangelista Luca, che riporta lo stesso episodio, ci dice anche qualche altro particolare, che aveva messo il corpo di Gesù in una tomba scavata nella roccia dove nessuno ancora era stato deposto. Proprio questa tomba era nuova, proprio a conferma di quello che dice anche Matteo. Era una tomba nuova, scavata nella roccia, era la tomba di un uomo ricco. Il profeta Isaia, circa 700 anni prima dell'incarnazione e poi della morte di Gesù, ci dice qualche particolare molto interessante. Parla proprio del suo servo, il servo dell'Eterno, Gesù, e dice così: gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi. Questo ci fa capire che molto probabilmente, quasi sicuramente, conferma la voce che c'era tra i giudei di quel tempo, che avrebbero buttato Gesù nell'immondezzaio, nella valle di Imnon. Gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi. Nella valle di Imnon, ripeto, ci andavano a finire tutti i criminali. E a lui, a Gesù, gli avevano assegnato la sepoltura tra gli empi. Ma dice il profeta Isaia: ma nella sua morte egli è stato con il ricco. Parla appunto di Giuseppe d'Arimatea, che in quel momento va a prendere il suo corpo e adempie, forse non se ne rende nemmeno conto quando lo fa, adempie una profezia vecchia di 700 anni che si realizza proprio in quel momento. Nella sua morte Gesù è stato col ricco perché non aveva commesso violenze né c'era stato inganno nella sua bocca. Vedete, il Signore ha onorato il suo servo fino alla fine perché non aveva commesso violenze né c'era stato inganno nella sua bocca. Quindi Giuseppe, uomo buono e giusto, Giuseppe, membro onorato del Sinedrio, uomo illustre del Sinedrio, Giuseppe, uomo ricco, che addirittura si compra una tomba scavata nella roccia, Giuseppe, uomo che aspetta il regno di Dio, quindi non un religioso all'acqua di rose, ma che sinceramente era alla ricerca del Dio vero, che probabilmente aveva anche intuito che la religione soltanto esteriore e fredda non bastava, che c'era bisogno di un incontro reale e profondo col Signore, qualcosa di più intenso, di più profondo, di più personale, che poteva cambiare la sua vita. Ma soprattutto Giuseppe d'Arimatea, e questo in modo particolare lo Spirito Santo vuole dire a tutti noi in questa sera, era un discepolo nascosto. Era nascosto, perché dice l'Evangelista Matteo che fattosi sera venne un uomo ricco di Arimatea chiamato Giuseppe, il quale era diventato anche lui discepolo di Gesù. Se avessimo letto soltanto Matteo avremmo concluso che lui era già discepolo del Signore, ma l'Evangelista Giovanni dà anche qualche altro dettaglio. Ecco perché è sempre buono quando leggiamo la Scrittura di confrontare soprattutto gli Evangeli, i quattro Evangeli, perché abbiamo tanti più dettagli che ci fanno comprendere in modo particolareggiato tutta la storia. Giovanni recita che Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma in segreto per timore dei giudei, chiese a Pilato di poter prendere il corpo di Gesù e Pilato glielo permise. E allora questo uomo buono e giusto, religioso, caro, stimato, onorato, illustre, aveva un problema. Era nel suo cuore, aveva aderito alla fede nel Signore, aveva capito che Gesù era il Messia, ma c'era qualcosa che ancora non aveva fatto profondamente. C'era qualcosa che gli impediva di confessare apertamente il suo amore per Gesù, il suo amore per il Cristo. Era discepolo di Gesù, ma in segreto, per timore dei giudei. Cioè, lui aveva capito che questa, che quella era la verità, che Gesù era la verità. Lui, a modo suo, forse aveva cominciato anche ad amare Gesù, ma non lo serviva apertamente. Lo faceva in segreto. Aveva timore di manifestarlo apertamente a tutti, perché nel suo cuore c'era un ostacolo, il timore dei giudei, il timore di quello che potevano pensare gli altri, il timore di quello che potessero pensare in quel momento i suoi colleghi di Sinedrio. Che avrebbero detto gli altri 70 del Sinedrio? Che avrebbero detto gli altri compaesani di Gerusalemme? Che avrebbero detto i suoi familiari? Che avrebbero detto tutti i giudei? E vorrei dirvi che ci sono tante persone che ancora oggi, pur amando il Signore, sono convinto che ve ne sono pure tra noi stasera, sono convinto che ve ne sono pure tra coloro che ascoltano da casa, che hanno capito molto bene, non che la religione evangelica, ma il Gesù della Bibbia è la via, è la verità, è la vita, ma non hanno il coraggio di seguirlo perché pensano alle opinioni delle persone. E sono convinto, purtroppo, loro malgrado, che tante persone forse un giorno non arriveranno nel cielo, nel paradiso di Dio, soltanto perché si lasceranno frenare dalle opinioni della gente. La stessa gente che quando hai bisogno ti abbandona, la stessa gente che quando ti trovi nella difficoltà non la vedi più. Ma perché andare dietro alle opinioni della gente se l'unico che è morto sulla croce per me e per te è stato Gesù? Perché fare in modo che il nostro futuro eterno venga compromesso soltanto perché qualcuno non è d'accordo col pensiero della Bibbia? Era un discepolo nascosto Giuseppe d'Arimatea. Fino a quel momento aveva creduto senza aver mai confessato apertamente la sua appartenenza a Cristo. E la Bibbia lo dice molto chiaro: se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e col cuore avrai creduto che Dio l'ha risuscitato dai morti, allora sarai salvato. Se non riesci a confessare Gesù come tuo Signore, se con la tua bocca non riesci a dire agli altri io appartengo a Cristo, se non riesci a dire ai tuoi conoscenti io appartengo al Signore, Gesù mi ha dato una nuova vita, c'è qualcosa che non funziona bene nella tua esperienza con Gesù. O forse questa esperienza con Gesù non l'hai mai veramente fatta. Perché un cristiano nato di nuovo, una persona veramente salvata, una persona che è cristiana di nome e di fatto, nel senso ortodosso del termine, non ha nessun timore di confessare Gesù. L'apostolo Paolo poteva dire: io non mi vergogno dell'Evangelo, perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. C'è qualcuno che si vergogna di Gesù stasera? Se ti vergogni di Gesù su questa terra, il Signore si vergognerà di te davanti agli angeli suoi un giorno. Ma se con la bocca nostra confesseremo Gesù e col cuore crederemo sinceramente che Lui è il Signore stasera ti dona una nuova vita. E se uno è in Cristo, dice la Scrittura, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco sono diventate nuove. C'aveva tante buone qualità. Era giusto ed era buono, era illustre ed era onorato. Aveva tante buone qualità quest'uomo, era un buon religioso, non uno all'acqua di rose, ma non era ancora veramente salvato. Non era un vero discepolo del Signore. Sei tu un vero discepolo del Signore? Sei tu una vera discepola del Signore? Stai seguendo Gesù con tutto il cuore, con tutta l'anima tua, secondo come dice la Scrittura, come insegna la parola di Dio? Fino a quel momento non l'aveva fatto, ma ora lo fa. Ma come, pastore? Quando Gesù è morto? Sì, forse la morte del Signore, il suo amore fino alla morte della croce, l'aveva profondamente colpito. Gesù, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E credo che questo abbia dovuto a un certo punto spezzare la durezza del suo cuore. Lui è un discepolo nascosto, ma a un certo punto dice la Scrittura che, fattosi coraggio, gloria al Signore, si presentò a Pilato e domandò il corpo di Gesù. E forse quest'oggi c'è qualcuno che ama Gesù, che lo ama di nascosto, che non si è aperto forse mai completamente al Signore, non lo ha mai palesato schiettamente il suo amore per Dio, ma stasera devi fare come Giuseppe. Ti devi fare coraggio. Forse sto parlando anche a qualche giovane che è cresciuto in una famiglia di credenti, sa tutto, la Bibbia l'ha imparata a memoria, sa il versetto d'oro di scuola domenicale, di classe in classe, di insegnante in insegnante, la sai tutta la Bibbia, conosci la dottrina, la sai meglio del pastore forse, ma ancora non hai fatto questo salto di qualità. Non ti sei buttato nelle braccia del Signore, non ti sei fatto coraggio per dire basta, io voglio una svolta nella mia vita, io voglio non essere semplicemente un figlio di credenti, voglio diventare un figlio di Dio, voglio appartenere a Cristo, voglio diventare un suo figliuolo. Giuseppe si fece coraggio e la prima cosa che la Bibbia ci fa capire è che lui ha avuto il coraggio di perdere l'onore. Lui era consigliere onorato, era un illustre consigliere del Sinedrio di Israele. Andare a prendere il corpo di Gesù significava dare un messaggio a tutti: perderò il mio onore, non avrò più il lustro che ho in seno al Sinedrio. La mia immagine viene offuscata, perché patteggiare per un criminale, per prendere il corpo di un criminale, mettere il corpo di un criminale traditore dello Stato romano, uno che si è fatto re al posto di Cesare e uno che si è fatto Dio al posto di Yahweh, era un crimine per tutti. E un membro del Sinedrio, uno sgarro del genere, non se lo poteva proprio permettere. Giuseppe lo fa. E perde l'onore. Diversi anni fa sono stato pastore in Sicilia e facevo sempre una strada molto conosciuta, perché su quella strada è morto un importante magistrato, Falcone. E ricordo, mi sono documentato un po' sulla storia di quest'uomo, un uomo giusto che ha lavorato per lo Stato, per la nazione, che un giorno, mentre parlava con un uomo dato al male, questo uomo dato al male disse al giudice: giudice, sono l'unico uomo d'onore rimasto. E il giudice rispose così: non è proprio così, lei oggi sta facendo una cosa complicata, sta difendendo il suo onore perdendolo. Oggi non è più un uomo d'onore, Oggi lei è solo un uomo. E questo, mi creda, è la cosa più difficile. Sta perdendo, sta difendendo il suo onore perdendolo. E oggi lei non è più un uomo d'onore. Lei è solo un uomo. Ed è la cosa più difficile. Vi ricordate cosa disse Pilato portando Gesù? Ecco l'uomo. E credo che in quel giorno Giuseppe d'Arimatea ha capito anche questo. Ecco l'uomo, l'accusato. Ecco l'uomo, quello che è stato condannato di tradimento. Ecco l'uomo, quello che si crede Dio e figlio di Dio. Ecco l'uomo, l'innocente. Ecco l'uomo, il vero l'uomo. L'uomo che non ha fallito. L'uomo che non è caduto come Adamo. L'uomo che è stato obbediente fino alla morte della croce. L'uomo che ha scelto la corona di spine per la mia e la tua salvezza. Fratelli e sorelle care, credo che, che in quel momento Giuseppe ha capito. Che mi importa dell'onore degli uomini? Che mi importa che la gente mi dice che sono una persona illustre? A me interessa piacere al Signore. Ha fatto un po' come Mosè, che stimò il vituperio di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto. Ha fatto un pochettino l'imitazione del Maestro. Ha fissato lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta, che per la gioia che gli era posta dinanzi sopportò la croce disprezzando l'infamia, disprezzando il vituperio. Lui ha voluto servire il Signore e lui ha avuto il coraggio prima di tutto di perdere l'onore. Ci sono alcune persone che non fanno mai questo salto verso Gesù, rimangono sempre discepoli nascosti, discepoli occulti, discepoli che fanno la volontà di Dio a metà, perché il loro onore è più importante dell'amore per il Signore. Stasera perdi il tuo onore e anche tu segui il cammino e l'insegnamento del Maestro. Stima il vituperio di Cristo, ricchezza maggiore di tutti gli onori di questa terra. E non solo, Giuseppe d'Arimatea ha anche il coraggio di ricevere un no. Gesù fu condannato, ho detto, per tradimento. Anche dai suoi colleghi di Sinedrio avrebbe potuto ricevere un no. Avrebbe potuto ricevere un no anche dagli uomini, da Pilato. Non sempre quelli che morivano sulla croce, anche se richiesti dalle famiglie, venivano dati alle famiglie. Ci voleva l'ordine di un magistrato. Quasi sempre questo ordine veniva dato, ma non sempre. A volte, ripeto, venivano lasciati sulla croce ad essere mangiati dagli uccelli. Avrebbe potuto ricevere un no da Pilato, avrebbe potuto ricevere anche un no dai suoi colleghi di Sinedrio, ma ha avuto anche il coraggio di ricevere un no. Perché, fratelli e sorelle, se vogliamo, amici, fare questo salto di qualità, se non vogliamo rimanere dei discepoli occulti, nascosti, dobbiamo prendere una decisione. Se piacere a Dio in questa sera o piacere agli uomini. Dice l'Apostolo Paolo, parliamo in modo da piacere non agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. Tu vuoi piacere in questa sera agli uomini o a Dio che conosce il mio e il tuo cuore? Ancora l'Apostolo Paolo, scrivendo ai Galati, diceva, vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Tu vuoi diventare un servo di Cristo? Una serva di Cristo? Abbi il coraggio di ricevere forse anche un no da qualcuno. Forse riceverai un no da tuoi familiari. Ma dove te ne stai andando? Lì sono tutti matti. Sono andato una volta, ho sentito come pregavano, ma lascia stare, proprio lascia perdere. Forse riceverai un no dalla tua famiglia, riceverai un no dai tuoi amici, riceverai un no dai tuoi conoscenti. Quello che è importante è che un giorno, quando saremo davanti alla presenza di Dio, non riceveremo un no da Gesù. Io spero che un giorno tu e tutti quanti noi che siamo qui presenti, anche i cari che ascoltano da casa, possono sentirsi dire, ben fatto, mio buono e fedele servitore, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Io il sì me lo voglio fare dire da Dio, Non voglio che qualcuno qui sulla terra mi dica sì per poi sentirmi dire no da Gesù. Voglio che magari qualcuno mi dica no qua e poi mi sento dire sì da lui. Che dite, fratelli? Gloria al nome del Signore. E poi c'è anche il coraggio di rinunciare ad un'apparente purezza. Il cerimoniale ebraico, e Giuseppe d'Arimatea lo conosceva, lui era un illustre membro del Sinedrio. Il cerimoniale ebraico dichiarava impuro chi toccava un cadavere. Nessuno poteva toccare un cadavere e poi essere considerato puro dagli altri. Giuseppe sapeva molto bene che nel momento in cui sarebbe andato a toccare il corpo di Gesù, per la legge diventava impuro. Dice, che faccio? Divento impuro agli occhi degli altri? Oppure faccio un atto di amore verso Gesù? Che scelta farò? Farò la scelta di piacere agli uomini che mi considerano una persona a modo, pura, che non sbaglia mai, sempre quell'uomo illustre che tutti conoscono, onorato? E tanto per Gesù non mi interessa proprio niente, tanto è morto. Se ho fatto il discepolo nascosto fino adesso, perché uscire la testa fuori dalla sabbia ora? Continuiamo a tenere la testa sotto la sabbia. Per quale motivo la devo uscire fuori e dire apertamente io amo Gesù? Gesù è morto, ma sono sicuro che risorgerà perché lui l'ha promesso. E lui è il mio Salvatore. Che decisione prendere? E guardate che era un grande problema per Giuseppe d'Arimatea. Non era uno così, era uno dei 71 membri del Sinedrio. E toccare un cadavere era per lui quasi una condanna. Ora mi diranno tutti che sono impuro. Sapete, la Bibbia dice qualcosa di interessante. C'è una razza di gente che maledice suo padre e non benedice sua madre. C'è una razza di gente che ha gli occhi molto alteri e le palpebre superbe. C'è una razza di gente i cui denti sono spade e i mascellari sono coltelli, per divorare del tutto i miseri sulla terra e i bisognosi in mezzo agli uomini. C'è una razza di gente che si crede pura e non è lavata dalla sua sozzura. Il problema potrebbe essere anche questo di Giuseppe d'Arimatea. Giuseppe, se tu non prendi una decisione, fai parte di questa razza di gente che si crede pura e non è lavata dalla sua sozzura. Mi auguro, mentre predico la parola di Dio stasera, che non ci sia nessuno tra noi e tra quanti ascoltano che si credono puri, si credono santi, si credono giusti e Dio non ti ha lavato ancora dalla tua sozzura, dalla tua sporcizia spirituale. Perché quando io e te ci sentiamo giusti davanti a Dio, dice la Bibbia che la nostra giustizia è un panno sporco davanti al Signore. No, Giuseppe invece questo errore non lo fa. Lui capisce che non gli interessa di quello che dicono gli altri. Tocco il corpo di Gesù, la gente dirà che sono impuro perché ho toccato un cadavere. Ma io faccio un atto di amore verso il mio Salvatore, verso colui che veramente mi lava e mi perdona da ogni peccato. Chissà che se non gli saranno venuti in mente i versetti di Isaia, quando dice egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è stato su di lui e per le sue lividure noi abbiamo ricevuto guarigione. Gloria al nome del Signore. Giuseppe ha capito molto bene, ma che mi importa delle opinioni degli uomini, della gente che mi dice che ho toccato un cadavere e sono impuro, se il sangue di Gesù mi purifica da ogni peccato, se è stato lavato col sangue prezioso dell'agnello, Gesù ha imbiancato le tue vesti, sei un figliuolo di Dio, sei nato di nuovo, sei pronto per il cielo e per l'eternità, puoi dire il Signore è il mio Salvatore. Gloria al nome di Gesù. Giuseppe ha capito e ha avuto il coraggio di rinunciare a un'apparente purezza per avere la giustizia di Dio. Gloria al nome del Signore. E infine concludo. È un uomo che ha avuto il coraggio di offrire, sì, perché quando il Signore ci salva diventiamo pure più servizievoli. Ha offerto una tomba nuova, ha comprato un lenzuolo, ha fatto tante cose belle per il suo Gesù, perché servizio è anche questo. Ma notate, il suo coraggio è un coraggio coinvolgente. Non l'abbiamo letto a motivo di tempo, ma lo leggo adesso. E la parola del Signore l'Evangelista Giovanni ci dice che Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma in segreto, per timore dei giudei, chiese a Pilato di poter prendere il corpo di Gesù. Pilato glielo permise, ma notate che succede. Una cosa che non avevo mai notato. Nicodemo, dice questo, ora dove spunta Nicodemo? È bello, eh? Nicodemo, che in precedenza era andato da Gesù di notte, venne anche egli, portando una mistura di mirra e d'aloe di circa 100 libbre. E Giovanni ci dà un altro particolare. Questo corpo di Gesù sulla croce, che era sempre un peso morto è pesante, Gesù è un uomo di 33 anni, un giovane, non so dirvi quanto era alto e quanto pesava, ah, immaginate un giovane di 33 anni, facciamo 70 kg, non lo so, 80 kg, a peso morto, oh, era abbastanza pesante. E Giuseppe d'Arimatea, per essere un membro del Sinedrio, non doveva essere anche tanto giovane, forse non aveva tanta forza per prendere il corpo di Gesù, ci voleva qualcun altro per aiutarlo. Guardate che cosa dice il verso 40. Essi dunque, Giuseppe e Nicodemo, presero il corpo di Gesù, l'avvolsero in fasce con gli aromi, secondo il modo di seppellire in uso presso i giudei. Guardate che cosa bella che succede quando un uomo, un discepolo nascosto, un discepolo occulto, si fa coraggio. Giuseppe si è fatto coraggio e il suo coraggio ha coinvolto pure Nicodemo, che era un altro discepolo nascosto. Vi ricordate Nicodemo che era andato da Gesù di notte? E Gesù gli dice, se tu non nasci di nuovo, ma come faccio a entrare nel grembo di mia mamma? Sono pure vecchio. Ecco, questo stesso Nicodemo, che rimane pure lui un discepolo a metà, un discepolo nascosto, un discepolo occulto, incoraggiato dal coraggio di Giuseppe, pure lui si dà una mossa e fa qualcosa per l'amato Gesù. Succedono sempre cose belle quando ci facciamo coraggio e andiamo al Signore. Pastore, mi manca la forza, mi manca, non ce la faccio, vorrei, ma e come faccio? E se poi lodo il Signore, e se poi mi converto veramente, che succede? Devi prendere una decisione. Domenica scorsa sono stato molto felice, perché domenica scorsa un giovane mi ha detto, pastore, il Signore mi ha toccato, sono tornato a casa, avevo 17 sigarette, l'ho presa e l'ho buttata e ho detto, d'ora in poi voglio fare la volontà di Dio. Sai, dipende da te, ci vuole un attimo di coraggio, fatti coraggio, prendi una decisione e dici, da stasera in poi io voglio fare la volontà di Dio, io voglio diventare un discepolo palese, voglio che lo sappiano tutti, con la mia bocca voglio confessare che Gesù è il mio Dio. Alziamoci tutti quanti in piedi. Chiniamo il capo in preghiera.